Come abbiamo annunciato, il fine settimana politico è trascorso all'insegna di lanci. Ieri il primo ministro Malcolm Turnbull ha presentato la sua candidatura per la rielezione, allertando l'elettorato australiano sui pericoli di un governo di minoranza. Ascoltiamo le sue parole.
A chaotic Labor Greens Independence Alliance would wreak havoc on the economy, put at risk the living standards and our future opportunities. The threat is real. So we need to be crystal clear about what our votes will mean. If your local vote is for Labor, Greens or an independent, it is a vote for the chaos of a hung parliament, a budget black hole, big Labor taxes, less jobs and more boats.
Queste le parole di Malcolm Turnbull. Il voto per Verdi, indipendenti e naturalmente laburisti è un voto per il caos, per un buco ulteriore nel budget, per l'aumento delle tasse, meno lavori e più imbarcazioni che arriveranno in Australia. Questo è il succo del suo discorso.
La risposta laburista non si è fatta attendere a proposito di budget. Il partito laburista infatti ha reso pubblico il suo piano economico per il paese nel caso di una loro vittoria il prossimo 2 luglio. La loro previsione iniziale è di un deficit di oltre 16 miliardi di dollari superiore al piano della coalizione. Allora, Rodrigo, ci spieghi la logica di questa proposta?
Sì, il piano laburista, come hai detto, è inizialmente aumentare il deficit e il buco previsto dal laburista è di precisamente 16,4 miliardi di dollari maggiore del buco previsto dalla proposta della coalizione. Ovviamente a prima vista sembra sia una proposta assurda, ma chiaramente Bill Shorten e la sua squadra ha un piano a medio-lungo termine. Infatti l'idea è che per poter portare il bilancio in pareggio senza far soffrire la popolazione con misure drastiche, bisogna aumentare il debito pubblico inizialmente per poi nel corso di alcuni anni portare il bilancio a pareggio. Secondo il piano presentato ieri, i laburisti sono certi di riuscire a pareggiare i conti esattamente con gli stessi tempi proposti dai liberali e della loro coalizione, cioè a questo punto entrambi i maggiori partiti si sono impegnati a portare il bilancio a pareggio entro il 2020-2021. Quel che cambia è la strada che ciascuno ha dichiarato di voler seguire.
A proposito di queste strade, il portavoce del Tesoro dell'opposizione Chris Bowen ritiene che le previsioni di disavanzo della coalizione, come ricordavi, 16 miliardi minore rispetto a quelle dei laburisti, siano così basse perché il budget del governo dà per scontato delle misure che difficilmente potranno passare al Senato. Ascoltiamo Chris Bowen.
In 2019-20, the government claims a deficit between 5 and 6 billion, but that includes all the zombie measures. They assume that magically the Parliament and the people will regard all those 2014 measures as being all of a sudden fair and will pass. The budget is hostage to the assumptions and to economic conditions. Now, of course, economic conditions are going to change, but this is comparing off the same baseline.
Questo Chris Bowen, portavoce del Tesoro dell'opposizione. Il budget è ostaggio dai presupposti, appunto, della coalizione. Ci puoi riassumere brevemente, Rodrigo, i punti salienti di questo piano laburista, allora?
Sì, ci sono alcuni punti davvero interessanti che meritano approfondimento. In generale, i laburisti hanno presentato il loro piano come un grosso piano di riforme strutturali. Ciò vuol dire che i laburisti non vogliono semplicemente offrire delle soluzioni temporanee, ma vogliono agire su strutture più stabili per poter offrire delle soluzioni a medio e lungo termine invece di proporre miglioramenti temporanei. Ovviamente questo piano si basa su un attacco al cuore del piano liberale, che è basato invece su incentivi fiscali alle imprese, che a confronto con il piano laburista sembra proprio essere soltanto una soluzione temporanea e transitoria. Le due colonne portanti del piano laburista sono senza dubbio le restrizioni al negative gearing e la tassa sul capital gain. Insomma, loro propongono in pratica di liberarci di due tra le più controverse scappatoie fiscali che beneficiano soprattutto i più abbienti. Poi ci sono anche due altre iniziative affascinanti che dovrebbero risparmiare ai contribuenti quasi mezzo miliardo di dollari. La prima di queste iniziative è quella di stabilire un tetto massimo di 5.000 dollari per le deduzioni fiscali sui costi di amministrazione degli affari fiscali degli individui. Oggi come oggi, qualsiasi cittadino può spendere quando vuole. Quanto vuole, cioè, per ottenere servizi di amministrazione delle proprie finanze, e cioè la preparazione delle dichiarazioni di reddito, organizzazione di fare deduzioni e così via, e questi costi vengono dedotti dalle tasse. I laburisti non propongono di abolire del tutto la possibilità di scalare dalle proprie tasse questi servizi, ma vorrebbero mettere un tetto massimo di 5.000 dollari. Ora, insomma, anche qui gli unici che spendono più di 5.000 dollari all'anno per amministrare i loro affari fiscali sono probabilmente individui abbastanza benestanti. L'altra iniziativa molto interessante riguarda la proposta di eliminare del tutto le polizze di assicurazione medica private, che sono le cosiddette junk policies, come li definiscono i laburisti, cosiddette polizze spazzatura. Queste polizze assicurative in pratica vengono offerte da imprese private e acquistate da individui, ma non offrono assolutamente nulla in termini di servizi sanitari. In pratica queste polizze costano un po' meno delle tasse dovute da chi non ha assicurazione private ed esistono soltanto con l'intento di evitare le tasse dello Stato. Insomma, i cittadini li acquistano perché risparmiano un po' di soldi, anche se alla fine dei conti si tratta di pochissimi soldi risparmiati all'anno, ma finiscono con togliere dei capitali dallo Stato per darli a una compagnia assicurativa privata. Insomma, senz'altro un'iniziativa condivisibile ed una caratteristica terribile del nostro attuale sistema fiscale sanitario che va assolutamente cambiata.
I liberali però, Rodrigo, non sono d'accordo sul fatto che il piano laburista sia efficace. Hanno iniziato immediatamente a contestarlo. La coalizione non ha ancora annunciato i costi totali delle promesse elettorali, ma il ministro del Tesoro Scott Morrison ha dichiarato che i laburisti non sono in una posizione di vantaggio per averlo fatto.
Allora, Rodrigo, come ha attaccato il Partito Liberale e come attaccherà il piano laburista?
Beh, senza ombra di dubbio quello che sentiremo nei prossimi giorni dai liberali e dalla coalizione sarà una serie di attacchi centrati soprattutto sul fatto che il piano dei laburisti prevede un aumento del deficit nell'immediato. C'è il fatto che il piano laburista include circa 3 miliardi di dollari in cambiamenti di fondi pensione, che sono cambiamenti previsti dalla coalizione ma non confermati o accettati dai laburisti, per cui anche qui c'è un po' di incertezza ed una certa debolezza negli argomenti laburisti che potrebbero essere ripresi dalla coalizione. In linea di massima, però, devo dire che noi abbiamo visto nelle ultime settimane che i liberali hanno veramente basato gran parte della loro campagna elettorale sul loro piano economico. Il loro messaggio per la popolazione è che loro sono più abili nell'amministrare l'economia del paese e quindi un governo liberale sarebbe vantaggioso dal punto di vista economico. Le incertezze a livello globale prodotte dalla decisione della Gran Bretagna di lasciare l'Unione Europea è il genere di evento che potrebbe veramente dare un vantaggio alla coalizione, ma ora che i laburisti hanno rivelato proprio il budget, sembra che il loro piano sia migliore del piano della coalizione. Infatti, da quanto ho potuto constatare ieri, sembra che la maggior parte degli economisti crede che il piano laburista sia migliore del piano liberale. Insomma, non so se Liz Truss ha aspettato il voto sul Brexit volutamente per fare questo annuncio, ma devo dire che la tempistica è stata proprio perfetta.
Noi torneremo a parlare appunto degli aspetti economici anche nel corso del nostro collegamento settimanale con Max Tani mercoledì mattina, ma noi restiamo brevemente sul tema della Brexit, che è stata la notizia shock del fine settimana scorso. Quali saranno le conseguenze per l'Australia e per la politica australiana di questa uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea?
Senza dubbio ci saranno conseguenze, perché se da un lato l'Unione Europea è uno dei principali partner commerciali dell'Australia, la Gran Bretagna è il principale partner commerciale dell'Australia tra i paesi europei. Qualcosa come oltre un terzo delle transazioni tra Australia e Unione Europea hanno a che fare con la Gran Bretagna nello specifico, per cui chiunque vinca le elezioni del 2 luglio dovrà fare i conti con le conseguenze a lungo termine della Brexit. Ora, ci vorrà del tempo perché ci siano delle vere e proprie conseguenze. Ora, infatti, la situazione non è neanche chiara. Ci sono petizioni con migliaia di firme chiedendo un nuovo voto, ci sono tumulti in Scozia ed alla fine dei conti l'uscita vera e propria sarà un procedimento abbastanza lungo da eseguire e da formalizzare. Per cui ora l'unica vera conseguenza è l'incertezza e l'instabilità dei mercati globali. Turnbull ha cercato di capitalizzare su questa incertezza dichiarando che con un clima globale di questo tipo lui, i liberali ed il resto della coalizione sono più adatti a gestire la crisi. Shorten, da canto suo, ha cercato di paragonare Turnbull a David Cameron, dicendo che Turnbull è ostaggio della fazione più estrema del suo partito ed ha avvertito che la Brexit è il risultato di questo genere di politica. Alla fine dei conti, però, come detto prima, l'instabilità dei mercati globali potrebbe far sì che la parte politica con il migliore piano economico finisca per essere avvantaggiata.